Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è la differenza fra leggere la Bibbia, studiare la Bibbia e meditare la Bibbia? Il modo che tu scegli di pensare determina la tua vita. Cioè, ti succede qualcosa, tu ti stai impegnando qualcosa, magari sta andando anche bene, e poi succede qualcosa che blocca, ti blocca e non solo, ti fa perdere quello che avevi fatto. Quello che è successo non è colpa tua, è su qualche avvenimento sul quale non avevi controllo, e questo fa parte della vita. Tante cose ci mettono bastoni fra le ruote, ci creano problemi. Quello che è importante in un caso così è come tu scegli di reagire su quell'avvenimento, cosa scegli a pensare. Tu puoi reagire agitandoti, arrabbiandoti o essendo scoraggiato. Oppure tu puoi scegliere di reagire guardando a Dio, ricordando che Dio è in controllo. E quindi quello che è successo, anche se non riesci in quel momento, e forse mai in questa vita, a volte spesso sì, ma non in quel momento, non riesci a capire perché, ma tu dici, Signore, Tu sei in controllo. Tu sei in controllo. E accetto quello che stai facendo, anche se non capisco perché. Se tu reagisci nel primo modo, ma perché proprio adesso stava andando bene, questo mi crea problemi, tu starai male, non avrai pace e tu diventerai un peso per le persone intorno a te. Un grande peso. Se invece tu reagisci guardando a Dio e confidando nel suo controllo, avrai pace e sarai di incoraggiamento agli altri. Perciò, quello che determina come stiamo non è come vanno le circostanze. No, no, quello non determina come stiamo. È piuttosto come rispondiamo alle circostanze della vita. Cioè, pensate con me. Se tu guardi in giro, tu vedrai persone che rispondono a situazioni negative con pace, con tranquillità, con fede. Vedrai altre persone che arriva anche una piccola cosa e si turbano o si scoraggiano, si chiudono o si arrabbiano, dipende dal carattere. Cioè, scusami, conosco tanti del tipo, pochi di questo, ma conosco persone così e conosco tanti così. Quindi, vuoi avere pace? Non sperare che le cose possano andare meglio, perché viviamo in un mondo sotto condanna, viviamo in un mondo di peccato, il nostro e quello degli altri. Chi spera che avrà una bella vita sarà deluso, bella vita nel senso che le cose andranno bene. No, la vita è piena di peccato. E questo peccato, oltre al tuo, ti arriverà addosso. Colleghi, queste persone in autorità, persone vicini, parenti. Il peccato che riempie il mondo ti farà tanto male. Come reagirai? Dipende da come pensi. Quali prospettiva hai e tieni in mente? Chi è un genitore sa benissimo che un piccolo bambino, 2, 3, 4 anni, non ha pensieri giusti, non ha una prospettiva giusta. È per quello che è facile vedere un bimbo piccolo, una bimba, per una sciocchezza, piangere, per qualcosa che non importa. Ogni genitore ha visto questo più volte, e i genitori, guarda, vieni, non importa. Perché non importa. perché quel bambino ha una prospettiva storta, non pensa a lunga scadenza, non vede la cosa in contesto di tutto e la vede gigantesco che effettivamente non è gigantesco. Non capisce che io sono amato dai miei genitori, non pensa a quello, pensa che quel piccolo giocattolo è rotto, per esempio. Come possiamo avere i pensieri giusti? Come possiamo avere una prospettiva vera che ci dà pace in mezzo alle tempeste? Prima di tutto, per avere i pensieri giusti dobbiamo capire quali sono i pensieri giusti. Cioè, se io voglio aggrapparmi a pensieri giusti, io devo capire quali sono i pensieri giusti. Cioè, di natura, attenzione, di natura, i tuoi pensieri sempre sembrano giusti a te. Di natura, quello che tu pensi a te sembra giusto. Tu puoi sbagliare grandemente, tu puoi essere convintissimo e tu puoi sbagliare e neanche renderti conto, perché i nostri pensieri a noi sempre filano. Questo è importante capire. Ci serve un aiuto al di fuori di noi per poter valutare i nostri pensieri, per riconoscere quelli che sono veramente veri e quelli che solo sembrano così. Tantissime persone, la maggioranza di persone che vivono soli, vivono con pensieri storti. Perché durante il giorno hanno mille pensieri, non hanno con chi confrontare e arrivano a tanti pensieri storti. Ma non solo, la maggioranza delle coppie che sono medio isolati e non hanno rapporti profondi, vivono con pensieri storti. Perché cosa succede negli anni? Alimentano i pensieri l'uno dall'altro. Parlando solo fra noi due, cominciamo ad avere mille pensieri che non sono veri, ma non c'è chi di fuori lo aiuta a vedere, ci aiuta a vederlo. E anche i gruppi più grandi di solo una coppia, quante religioni, anche di nome cristiano e tanti altri, ci sono, che hanno pensieri storti, ma si autoconvincono fra di loro. Quanto è facile avere pensieri falsi? Noi abbiamo bisogno di un metro sicuro, al di fuori di noi o di altri che pensano come noi, per misurare i nostri pensieri. Allora, vorrei iniziare questo studio dando come base la posizione che di natura abbiamo pensieri sbagliati. Abbiamo pensieri sbagliati, abbiamo pensieri storti e abbiamo bisogno di confrontare i nostri pensieri non ogni rara volta, ma ogni giorno. Ogni giorno. Confrontare i nostri pensieri con un metro sicuro. Solo così possiamo riconoscere se i nostri pensieri sono conformi alla verità o no. Ma qual è il metro sicuro? Ne esiste solo uno. L'unico metro sicuro è la parola di Dio. Quello che Dio ci insegna nella Bibbia. Qualunque altro metro viene dagli uomini, i loro ragionamenti, le loro tradizioni, quello che sia, e sbaglia. Questa non è una novità per noi. Come Chiesa sappiamo che è importante leggere e studiare per capire correttamente la Bibbia. Però leggere attentamente la Bibbia non basta. Conoscere correttamente la Bibbia non basta. Mi spiego. Io posso conoscere benissimo le verità di Dio, ma posso non tenere quelle verità presenti nella mia mente. Quindi non guardo la mia situazione alla luce delle verità che conosco. Do un esempio banale, pratico. Un uomo ha un conto in banca grandissimo, centinaia di migliaia di euro, stanno lì. Arriva qualcosa in casa rompe e costa 1.000 euro da sostituire o riparare. Oh no, 1.000 euro, cosa faccio? Allora, qual è il problema? In quel momento lui non sta pensando al fatto che ha 400.000 euro in banca che sono lì, che non servono. Perché lui ha anche lo stipendio che più che paga, tutte le sue spese mensili. Lui sa, se uno, quanti soldi hai in banca? 400.000 euro. Ma nel momento che vedi, no, mi costerà 1.000 euro, vai in tilt. No! Perché? Perché pur sapendo non tieni in mente quello. Ok? Quando io sento una brutta notizia, che fa parte della vita, tengo in mente che ho un conto dove c'è il Dio che mi ha promesso di gestire tutto per il mio bene. Tengo in mente quello che so intellettualmente, ma è presente nella mia mente che io ho come il Signore Gesù Cristo che ha ogni potestà e quindi è in controllo questo. Lo so se uno dovesse interrogarmi, ma ci sto pensando. Allora, il mio punto è che non basta conoscere la Bibbia. Faccio la mia lettura. Sono bravo, so studiare, so dividere rettamente e capire precisamente le dottrine, ma poi li lascio lì e passo la giornata pensando agli avvenimenti, non tenendo conto della verità di Dio. Questa è la differenza fra leggere e meditare. Dobbiamo non solo leggere, studiare e capire la Bibbia, dobbiamo meditare la Bibbia. Noi viviamo in un'epoca in cui non è mai stato così facile nella storia del mondo imparare cose. Se hai un computer o un smartphone con internet e ti viene in mente una domanda, quasi qualsiasi domanda, tu puoi trovare la risposta in pochi secondi. L'altro giorno con Manuel, qual è l'animale più veloce, più intelligente del mondo? Un attimo, quali sono gli animali più intelligenti? Subito una pagina che elenca gli animali più intelligenti. Ma guarda, 10 secondi? No? Vuoi sapere la popolazione di una città? Qual è la popolazione di Bombay in India? E non lo so, ma sono milioni. Comunque, subito hai la risposta, no? Vuoi sapere la data di nascita e della morte di qualche personaggio storico? Vuoi sapere la ricetta? Qualunque piatto. Ho questi. Cosa posso fare con questi avocado o funghi o quello che hai tu? 20, 100 ricette volendo, subito. Vuoi sapere dove si trova un certo versetto nella Bibbia? Vuoi sapere qualunque avvenimento? Con internet, informazioni a volontà. A volontà. Infatti, tanti di noi amiamo imparare, oh, non sapevo, non sapevo, non sapevo, e mille pensieri al giorno ci passano. Adesso, una volta le notizie erano la sera. Una volta le notizie erano la sera. Basta. Anni e anni fa. Un giornale al giorno e poi quando c'era la TV, prima non c'era nemmeno, la sera. Adesso c'è notizia 24 ore su 24. E devono gonfiare per riempire le pagine o no, devono proprio gonfiare, stendere cose. Però c'è un problema. Siamo abituati ad informarci. E abbiamo quasi perso la capacità di meditare. Allora, meditare intendo una definizione semplice. Passare e ripassare e valutare e considerare a lungo qualcosa, qualche pensiero. Meditare non è solo imparare, ma è di ripassare, lasciare a molla, vedere da tanti angoli e lasciarsi quel pensiero ci controlla, ci guida. Per poter meditare, dobbiamo non lasciarci riempire di mille pensierini che non valgono niente, perché non lasciano spazio per meditare. Noi siamo limitati, Dio no, noi sì. Meditare richiede impegno, richiede concentrazione, richiede un tempo. No, non posso meditare se sto pensando a mille altre cose. Meditare è un'arte che è quasi persa. Allora, purtroppo ancora sappiamo meditare, ma sulle cose sbagliate. Hai mai pensato ad un male che qualcuno ti ha fatto, vero o presunto? E tu dai e medici e ci ripassi e dopo giorni ci stai ancora passando e cresce dentro di te un'amarezza? Non è vero, non è giusto, non dovevo farmi così, non mi ama, non mi cura, non mi onora. Non merito quello. Ti è mai successo che hai meditato su un male, su un problema, su una situazione difficile che non volevi e finché Dio mi lascerà questo? Hai mai meditato su quello che ti fa star male o ti arrabbia? Lì sappiamo meditare. Lì sappiamo meditare e quei pensieri ci controllano. Ci controllano. Passano e ripassano e ci controllano e ci ostacolano da essere ripieni di Spirito Santo e avere la gioia di Dio. Quindi sappiamo meditare ancora, ma non sulle cose giuste, non facilmente. Quello che ci serve è di imparare a meditare sulle verità di Dio. Abbiamo bisogno di riempire la nostra mente con le verità di Dio in modo che quelle verità guidano come pensiamo. Ci arriva una brutta notizia, ci arriva un'ingiustizia e abbiamo un filtro di verità che ci aiutano a vedere questo avvenimento. Questo dispiacere, questa offesa tramite un filtro di verità e trasforma come reagiamo. Meditare quindi vuol dire pensare costantemente a qualcosa, quindi pensarci, se posso dirlo, giorno e notte. Allora, l'idea è quando dico giorno e notte, non vuol dire che non puoi dormire, ma vuol dire che è talmente presente. Che anche se ti svegli di notte arrivano quei pensieri, perché è quello che tu scegli. Durante il giorno, in momenti di svago, tu scegli quello. Voglio notare alcuni salmi che parlano di modo di riempire la testa con le cose giuste, iniziando con Salmo 1, versetti 1 e 2. Questo descrive l'uomo beato. Io voglio essere beato, tu? Io voglio essere beato. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Notate quale sarà l'uomo o donna che sarà beato. Io voglio essere beato. È colui che trova il suo diletto nella legge dell'Eterno, cioè la sua gioia è nella verità di Dio. Non cerca la sua gioia nelle cose del mondo, non cerca la sua gioia nell'approvazione degli altri, come gli altri lo vedono, non cerca la sua gioia in quello che il mondo può offrire, che viene perso. Lui trova la sua gioia, suo diletto, nelle verità di Dio. E non solo, ma medita, medita, pensa, pensa. Qui dice giorno e notte. Impara e quello che impara ci pensa, si ripensa giorno e notte. Non lascia spazio per i pensieri negativi. Lui legge la parola di Dio perché ama il suo diletto, legge perché ama, ma poi non, quando chiude la Bibbia perché deve lavorare, deve fare altre cose, continua a pensare tutto il giorno e notte a quello che ha letto. Questo sarà l'uomo beato. Tu vuoi essere beato? Beata? Allora serve trovare il tuo diletto nella legge dell'Eterno. E meditare su quella legge giorno e notte. Io vorrei toccare alcuni salmi velocemente, ma tutti parlano dello stesso argomento, quello di pensare alle verità di Dio anche durante la notte. E dico, ho scelto questi durante la notte, che vuol dire che sono talmente pieno di queste verità che anche in mezzo alla notte mi e penso a quelle cose. Ok, guardiamo per esempio Salmo 16, 7. Salmo 16, 7. Io benederò l'Eterno che mi consiglia, il mio cuore mi maestra anche di notte. In questo versetto il salmista dichiara che il suo cuore lo ammaestra anche di notte, cioè avrà letto la parola di Dio di giorno e quello che ha letto lui tiene in mente in modo che il suo cuore lo sta ammaestrando da quello anche di notte, perché ha letto magari la mattina, ma tutto il giorno e anche la notte lui sta meditando, pensando a quello che ha letto, vedendo la sua vita tramite il filtro di quella verità. Questo è un uomo che sa essere benedetto. Salmo 42, 8. Di giorno l'Eterno mi largisce la sua benignità, e di notte innalzo a lui un cantico, una preghiera al Dio della mia vita. Il salmista riconosce la cura di Dio durante il giorno, e perciò la notte canta a Dio e prega a Dio. Cioè, non solo riceve le benedizioni, gode le benedizioni che arrivano giorno per giorno, ma si ferma notte per ringraziare Dio e cantare a Dio. La maggioranza delle benedizioni arrivano di giorno o di notte? Pensate a questo. Di giorno. Cioè, di notte non vedo nessuno, non parlo con nessuno, non mangio, non faccio niente. Quasi tutto succede di giorno. La notte sono lì da solo nel letto pensando. Allora, di giorno l'Eterno mi largisce la sua benignità. Di notte cosa faccio? Innalzo a lui un cantico. Io sto meditando sulla cura di Dio oggi, pensando. Invece di pensare, ok, domani devo fare questo e poi come farò quello? No, io sto meditando su tutto quello che Dio mi ha fatto oggi, appunto che di notte canto a Lui. Se la moglie è addormentata, magari canti sottovoce, o viceversa. Salmo 63, 6 a 8. Leggiamo di quello che era l'oggetto dei pensieri del salmista. Salmo 63, 6 a 8. Leggo. Mi ricordo di te sul mio letto, penso a te nelle veglie della notte, poiché tu sei stato il mio aiuto. Io canto di gioia all'ombra delle tue ali, l'anima mia si tiene stretta a te, la tua destra mi sostiene. Questo è bellissimo. Il salmista dichiara che si ricorda del Signore sul suo letto, pensa a Dio nelle veglie della notte. Quindi di nuovo, lui sceglie di pensare e ripensare anche di notte. La sua mente è satura con le verità di Dio. Questo è meditare. Non solo sa i fatti, ma medita. Tieni presente nella mente in modo attivo che tutto quello che entra passa per questo filtro delle verità di Dio. Ora, voglio chiarire una cosa che ho menzionato, ma voglio dirlo perché è importante. Questo non vuol dire che non si può dormire. Si può dormire come un bimbo divezzato sul seno della mamma. Cioè, quel bambino lì dorme benissimo, no? È sazio, sente la mamma, lui dorme. Noi possiamo dormire così. Quindi no, non sta dicendo che bisogna per forza restare svegli tutta la notte, però l'idea è che sono così saturo, scelgo di pensare a Dio, che quando io mi sveglio in mezzo alla notte, penso a Dio. Non penso ai problemi, non penso a quello che devo fare domani. No, io penso a Dio, canto a Dio, ringrazio Dio e trovo pace in Dio. Lui dichiara in questo salmo che il Signore è stato il suo aiuto. Il Signore è stato il suo aiuto. Cosa sta pensando lì? Sta pensando a situazioni in cui aveva bisogno di aiuto e come il Signore è stato fedele. Perché ha una situazione difficile. Domani si alza e sa che c'è un problema. Cosa pensa? Non pensa al problema che arriverà domani. Pensa a come il Signore è stato il suo aiuto. Finora. Sta meditando sulla cura di Dio che ha conosciuto finora, così quando si sveglia trova il cuore tranquillo per affrontare i problemi di oggi. Grazie a Dio. Troppo spesso siamo concentrati su quello che è la situazione attuale anziché ricordare la cura di Dio. E la cura di Dio c'è. Io voglio avere la gioia, ma la gioia, se penso alle circostanze attuali, spesso non avrò. Se penso alla cura, all'amore e alle promesse di Dio, posso avere gioia, posso avere pace. Salmo 77, versetto 2, descrive un cuore che medita sulla verità di Dio. Ve lo leggo, 77, 2. Nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Durante la notte la mia mano è rimasto proteso senza stancarsi e l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. In questo versetto il salmista descrive una situazione molto grave e difficile. Che cosa faceva in questo momento? Non focalizzava i suoi pensieri sui problemi, piuttosto focalizzava i suoi pensieri sul Signore. Cercava il Signore giorno e notte. Dice che la sua mano è rimasta protesa senza stancarsi. Questo cosa vuol dire? Non smetteva di guardare a Dio e meditare sul fatto che solo Dio poteva aiutarlo. Cioè, tenendo le mani protese, vuol dire pregando sempre. Diceva, Signore, non tolgo gli occhi da te, non fisso gli occhi sui problemi. I problemi ci sono, li conosco, fisso gli occhi su di te. Su di te. Troppo spesso fissiamo gli occhi sul problema, dando uno sguardo a Dio, aiutami, e torniamo a guardare i problemi. No, lui teneva gli occhi, le mani verso Dio. Questo è dove si trova la pace in mezzo alle tempeste, meditando su chi è Dio. Nello stesso Salmo 77, versetto 6, leggiamo: durante la notte mi ritorna alla mente il mio canto. Medito nel mio cuore e il mio spirito investiga. Una situazione difficile. Durante la notte mi ritorna alla mente il mio canto. Io mi trovo in mezzo a una situazione molto dolorosa. E cosa mi ritorna in mente? Perché ci penso. Il mio canto. Ah, mi ricordo quella volta, e come il Signore mi ha liberato da quello. Era lungo, era duro, ma il Signore mi ha fatto arrivare alla fine della prova e io ho cantato di gioia. E mi ricordo quel canto. È la mia forte e fortificata per oggi. Una verità un po' simile, Salmo 88, versetto 1. Ve lo leggo. O Eterno, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Il salmista si trova in una situazione evidentemente molto pesante. Giorno e notte grida al Signore, vuol dire su che cosa sta meditando. Il Signore. Fissate gli occhi sul Signore. Non una preghiera di disperazione. Oh Signore, aiutami, aiutami, aiutami. No, abbiamo già visto. Il mio canto mi ritorna alla mente. Questa non è una preghiera di disperazione dove effettivamente neanche guardo a Dio, solo grido a Dio. Questo è dove io guardo a Dio. Ricordo la presenza, la persona, le promesse, la potenza e il cuore di Dio. Salmo 92. Leggiamo di come il salmista sceglieva di pensare costantemente, giorno e notte, all'opera di Dio e alla cura di Dio e alla benignità di Dio e alla fedeltà di Dio. Cioè, lui non solo conosceva le dottrine, ma medita sull'opera di Dio e il cuore di Dio. Leggo Salmo 92, versetti 1 e 2. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. Prego che stiamo capendo che meditare vuol dire andare molto oltre a solo leggere per capire. Vuol dire piuttosto tenere in mente le verità di Dio. Io potrei passare e ripassare volta dopo volta le verità di Dio in modo che restano nella testa. Lui diceva, È bello celebrare l'Eterno, cantare le lodi del suo nome, proclamare al mattino la tua benignità, la tua fedeltà ogni notte, cioè dalla mattina alla notte sto pensando a Dio. E notate una cosa importante. In tutto quello che abbiamo letto, quante dei comandamenti, o dei dichiarazioni, scusate, ha detto che pensava ai comandamenti e quanti ha pensato alla fedeltà di Dio, l'opera di Dio, la cura di Dio, la benignità di Dio. Avete notato? Non ci aiuta se meritiamo soprattutto i suoi comandamenti. Quello diventa un gioco. Ci aiuta se meritiamo soprattutto sulla persona di Dio, il cuore di Dio, l'amore di Dio, la potenza di Dio, le promesse di Dio. Poi diventa naturale voler camminare in obbedienza. Notate che si medita su quello che Dio ha fatto e chi è Dio. Un salmo meraviglioso che tratta molto questo argomento è Salmo 119. Scelgo tre versetti da questo salmo. Leggo per primo Salmo 119, 55. O Eterno, io ricordo il tuo nome nella notte e osservo la tua legge. Ricordo il tuo nome. La Bibbia, quando parla del nome di Dio, non sta parlando della parola Dio o Eterno. Sta parlando, il nome rappresenta la persona di Dio. Quindi vuol dire, io mi ricordo di te nella notte. Cioè, riempio la mia testa talmente di te che di notte vengono questi pensieri. Vado avanti, verso 119, 62. Nel cuore della notte mi alzo per celebrarti a motivo dei tuoi giusti decreti. Nel cuore della notte mi alzo per celebrarti. Cioè, sono talmente pieno di pensieri di Dio che mi sveglio in mezzo alla notte e comincio a pensare a queste verità. Questo è meditare. È tutta un'altra cosa che solo studiare in modo accademico la Bibbia. È importante studiare la Bibbia per capirla correttamente, importantissimo. Se non stai meditando su qualcosa che non è vero. Però una volta che hai capito, è importante poi riempire la testa, la mente, il cuore con quei pensieri. Leggo Salmo 119, 148. Allora, qui vediamo un esempio di cosa vuol dire meritare le verità di Dio. I miei occhi anticipano le vigilie della notte per meritare nella tua parola. Questo versetto mi colpisce moltissimo. Evidentemente il salmista aveva un lavoro di giorno. Se era Davide aveva un lavoro molto impegnativo, ascoltando casi dopo casi per dare i giudizi, che non lo permetteva di pensare a altre cose. Ci sono tante attività che richiedono la nostra mente. E in quei momenti non è che possiamo meditare sulle verità di Dio. Cioè, se io sto facendo un lavoro pratico, molto monotono, mi lascia libero di pensare ad altre cose. Quando avevo quel lavoro anni fa di pulire i bagni pubblici, non richiedeva la testa. Era un lavoro facilissimo. Potevo fare un ottimo lavoro, ma ero libero di pensare. Quando facevo giardinieri, la maggioranza era abbastanza facile che non richiedeva testa, potevo pensare. Ma ho avuto anche lavori che richiedevano grande concentrazione. E in quei lavori non potevo meditare sulle cose di Dio. Cioè, dovevo concentrare con la mente, che era il lavoro che avevo. Andava bene, era quello che Dio mi aveva dato. Evidentemente il salmista si trovava in quella situazione. Qui sì, cosa diceva? I miei occhi anticipano le vigilie della notte. Non vedo l'ora per la notte perché allora sono libero. E posso pensare a quello che voglio, io voglio pensare a te. Voglio meditare nella tua parola. Di giorno non è possibile, ma io voglio. È il mio desiderio. Beato l'uomo che trova il suo diletto nella legge dell'Eterno. lui amava quel momento, quelle ore, quando finalmente poteva pensare a quello che voleva, e lui sceglieva, amava meditare nella parola di Dio. Quindi, cosa vuol dire di nuovo meditare? Detto in modo semplice, meditiamo la Bibbia quando non solo la leggiamo, non solo la conosciamo, ma scegliamo a impegnarci a ripassare le verità, in modo che ci riempiono la testa e quando arrivano tante situazioni, che vediamo quelle situazioni tramite il filtro. Usando quell'esempio semplice che ho dato, l'uomo con tanti soldi in banca arriva una spesa e lui dice 1000 euro, ma io ho 400.000. E quindi, cioè, vedendo questa notizia, ma tenendo in mente quello che ha, e noi abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo con tutte le promesse, non lo spaventa minimamente, non è spaventato. E dice benissimo, no? Benissimo. Vi leggo un brano che conosciamo bene, Filippesi 4, 6 a 8. Prima di tutto, questo brano ci insegna a non essere in ansietà. Il modo di non essere in ansietà è di, fra l'altro, portare ogni peso a Dio, che implica già che io sto pensando al fatto che Dio mi accoglie, che Dio mi cura. Cioè, il fatto di portare ogni peso a Lui, far conoscere a Dio le mie richieste, vuol dire già: ma Dio mi ascolta per mezzo di Cristo e Dio mi cura. Quindi è già implicato lì. E poi versetto 8 ci comanda cosa pensare. Leggo 6 a 8. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Il versetto 8 ci comanda specificamente quello che serve per vivere, versetto 6 e 7, di scegliere a che cosa pensare. E voglio usare quella parola, scegliere. A che cosa stai scegliendo tutti i giorni a pensare? Romani 12, 1 e 2, conosciamo? Seguite mentre lo leggo. Avendo parlato della salvezza per opere di Dio, dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. C'è tantissimo qui, ma voglio notare specificamente nel contesto di questo studio che il modo per essere trasformati, che è proprio quello che serve nella vita cristiana, è tramite il rinnovamento della nostra mente. Cioè, è imparando a pensare costantemente tramite un filtro della verità di Dio che Dio ci trasforma. Cosa ci trasforma? Quando noi riempiamo la mente con le verità di Dio, che diventa un filtro tramite il quale vediamo tutta la vita, tramite il quale valutiamo se i nostri pensieri sono veri o ingannevoli, tramite il quale ricordiamo che quello che succede non è così terribile perché è gestito da Dio. E Dio si sta lavorando, operando per portare del vero bene nella mia vita per mezzo di questo. Quindi, Voglio tornare alla domanda che hai chiesto all'inizio di questo studio. All'inizio dello studio ho posto la domanda: qual è la differenza fra leggere e studiare la Bibbia e meditare la Bibbia? Prego che sia molto più chiaro adesso cosa vuol dire meditare la Bibbia. Leggere la Bibbia vuol dire che leggo e cerco di capire quello che è scritto. E voglio sottolineare ancora che non vuol dire leggere meccanicamente. Vuol dire impegnarmi per capire correttamente quello che è scritto. Meditare la Bibbia è tutta un'altra cosa. Vuol dire prendere quello che ho letto e che ho capito e passare quelle verità ripetutamente nella testa affinché mi riempiono e mi guidano, mi consolano, mi fortificano e mi proteggono dai pensieri sbagliati che mi assillano tutti i giorni. Spesso persone mi scrivono dicendomi: ah, io ascolto i tuoi sermoni tutti i giorni. Parecchie persone mi scrivono dicendo quello e non mi dà tanta gioia. Non la trovo il massimo. Perché? Perché se uno ascolta un sermone di un'oretta ogni giorno, non ha tempo di meditare. Non ha tempo di meditare. Quello che troverei molto meglio sarebbe di, allora, prima di tutto, leggere la Bibbia è la cosa fondamentale. Ma quello che faccio nei sermoni è cercare di prendere la parola di Dio e rendere chiara la parola di Dio. Ok. Ma se tu ascolti un lungo insegnamento ogni giorno, quando è che ci pensi? Sarebbe molto più efficace, secondo me, ascoltare lo stesso sermone 5 giorni di fila. Finché quelle verità, o leggere molto molto la Bibbia, comunque in senso leggere e capire la Bibbia, se un sermone ti aiuta, ben venga anche quello, non togliendo la lettura che viene per primo, però poi pensarci e ripensarci e valutare in modo che cominci a permearti. C'è tanta conoscenza, abbiamo teste così, ma spesso non arriva tanto al cuore per trasformarci. Abbiamo bisogno del rinnovamento della mente e quindi abbiamo bisogno di meditare sulle verità. Quindi il punto di tutto questo è che è fondamentale leggere la parola di Dio, studiare per capire correttamente la parola di Dio, ma poi meditare sulle verità della parola di Dio. E posso ripetere molto di più sulla persona di Dio, la santità di Dio, la fedeltà di Dio, le promesse di Dio, la cura di Dio, la cura passata di Dio. Entrare un domani nella presenza di Dio, queste sono le verità che servono, soprattutto quello che ha fatto Cristo per noi, il costo, l'amore che lo ha spinto alla croce, quello che ci ha provveduto. Pensando a queste cose, cammineremo in santità. Il Signore è sul suo trono, il mondo è stabile. Però se non sto ricordando e pensando dal fatto che il Signore è sul trono, il mio mondo non sembra stabile. E sono agitato, turbato, arrabbiato, frustrato, scoraggiato. Invece quando guardo a Dio e ci penso giorno e notte, arrivano le battute ed io sono tranquillo, perché so chi è il mio Dio. Quindi io voglio incoraggiare ciascuno ad imparare a meditare le verità di Dio. Leggi, leggi, leggi con cura per capire. Ascolta sermoni che ti aiutano a capire la parola di Dio, ma poi riempiti la testa e il cuore e i pensieri con le meravigliose verità di Dio. Questo è meritare. Questo è meritare la Bibbia e questo ti trasformerà la vita. Voglio pregare. Signore, io ti ringrazio che abbiamo verità meravigliose da meditare. Ho menzionato prima che purtroppo a volte meritiamo sulle cose sbagliate, meritiamo su qualcosa di peccato che ci attira o meritiamo su qualche problema o qualche ingiustizia e pensiamoci e pensiamoci, pensiamoci. Io ti ringrazio che abbiamo verità meravigliose da meditare. Abbiamo verità che riguardano te, il tuo cuore, la tua potenza, la tua gloria, la tua santità, la tua benignità, la tua misericordia, il tuo amore, le tue promesse. Quello che Gesù ha fatto per noi e sta facendo, abbiamo cose da meritare che possono trasformarci. Vogliamo essere beati, beati l'uomo che non sta lì con i schernitori, i peccatori, per riempire la testa con le cose sbagliate, piuttosto il suo diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Grazie. Tu ci hai insegnato chiaramente in quello che abbiamo letto dalla tua parola stasera, e c'è molto ancora. Ci hai insegnato l'importanza di meditare, riempire i pensieri con le verità tue. Grazie che ci sono queste verità. Grazie che abbiamo lo Spirito. Con il tuo aiuto ci impegniamo a vivere così, per la tua gloria e per il nostro vero bene, nel nome del nostro meraviglioso e prezioso e potente e amorevole Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.